L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Traffico intenso sulla via Emilia in entrata per quanto riguarda la città di Torino. Questo cosa significa? Occhi puntati su questa tratta Bologna Juventus, perché non soltanto i giocatori, ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato e credo che continueremo a farlo per diverse settimane, forse anche qualche mese. Il futuro della guida tecnica in questo momento si rivolge proprio alla società rossoblu, perché in questo momento Thiago Motta è in pole position per succedere ad Allegri sulla panchina juventina, ma non soltanto, perché anche, e sarebbe chiaramente una conseguenza di questa scelta, sul calciomercato, diciamo così, le attenzioni della vecchia signora si sono spostate lungo la via Emilia in direzione Bologna. Chiaramente in questo momento c'è un nome che solletica, che stuzzica, che fa gola alla Juventus, ma purtroppo non solo, che è quello di Joshua Zirkzee, che diciamo che si è confermato in questa stagione uno dei migliori prospetti del calcio italiano, nel senso che gioca in Italia e ha fatto vedere grandi cose con la maglia del Bologna, in più ruoli, determinante a livello di gol, sa far giocare la squadra, determinante anche a livello di assist, un uomo da non farsi lasciare scappare. Piccolo retroscena, perché la Juventus è stata, non dico vicina, ma un pensiero su Zirkzee lo aveva già fatto quando, ai tempi di Matthijs de Ligt, della cessione di Matthijs de Ligt, diciamo che si era provato, lo aveva fatto il Bayern, a inserirlo nell'operazione, poi non se ne fece nulla, è andato al Bologna per 8 milioni e qualcosa, se non erro, un giocatore su cui tra l'altro la formazione bavarese ha mantenuto un 40 milioni, un 40% di recompra in caso di cessione. E in questo momento diciamo che è entrato agli onori delle cronache di mercato, perché è diventato uno dei pezzi più pregiati intorno al quale molte squadre stanno valutando di poter costruire il proprio mercato. Dicevamo, c'è la Juventus? Sì. La Juventus è in pole per Thiago Motta? Al momento sì. Come dicevamo, è chiaro che puntando su un certo tipo di allenatore viene da sé che diciamo accontentarlo con giocatori che conosce molto bene, giocatori che potrebbe portare lui direttamente, potrebbe essere una mossa intelligente, e in questo senso si spiega diciamo così la mossa Zirkzee, che potrebbe chiaramente arrivare anche a prescindere da Thiago Motta, ma con uno sponsor del genere è chiaro che diciamo così la trattativa potrebbe essere facilitante o facilitata nei confronti della Juventus, ma non soltanto, perché poi c'è un altro giocatore come Calafiori che pochi anni fa sembrava a un passo dal fine carriera. Vi ricordate un infortunio molto brutto, molto pesante, che aveva messo in discussione e rischiava di compromettere la sua carriera. Poi, per sua fortuna, diciamo così, il recupero è stato di un certo livello, è riuscito a tirarsi fuori, è riuscito a tornare in campo, è riuscito anche, da un certo punto di vista, a trovare nuovi stimoli e motivazioni che l'hanno portato a essere sempre più centrale e determinante. Si è costruito, diciamo così, una nuova carriera, possiamo dirlo, sì, con il Bologna, e in questo momento, se Zirkzee è uno dei migliori talenti per quanto riguarda la fase offensiva della Serie A, chiaramente appetibili, prendibili, Lautaro Martinez probabilmente, anzi, sicuramente ha qualcosa in più, però chiaramente in questo momento Lautaro Martinez è abbastanza fuori budget per qualsiasi club di Serie A, mentre Zirkzee potrebbe, diciamo così, cedere alla corte juventina, ma non soltanto, poi parleremo anche delle pretendenti, per una cifra tra virgolette abbordabile per essere un attaccante. Rimangono tanti milioni, la cifra potrebbe essere intorno ai 40, forse qualcosa in più, però da questo punto di vista per un attaccante non è una cifra esorbitante. Ricordiamoci che la Juventus ha speso 75 milioni per Dusan Vlahovic pochi anni fa, ne ha spesi un 35 per Locatelli, quindi da questo punto di vista, soppesando, è chiaro che non si possono mettere sullo stesso piatto le valutazioni in anni diversi, perché poi c'è l'inflazione, ci sono tante situazioni, l'adeguamento dei costi della vita, eccetera eccetera, però in questo momento una cifra del genere per un giocatore come Zirkzee potrebbe valere la pena, anche perché è giovane, anche perché ha già dimostrato di valere in Serie A, ha fatto una stagione di altissimo livello in un club come il Bologna, e quindi i presupposti, insomma, per diventare un grande ci sono. Discorso simile anche per Calafiori, la valutazione è decisamente inferiore e non potrebbe essere altrimenti, però insomma, per una Juventus che ha speso 65 milioni per Bremer pochi anni fa, qualche anno in più fa ne ha spesi 75 per De Ligt, andare a intavolare una trattativa per una cifra decisamente inferiore per Calafiori potrebbe essere una buona idea. Ti vai a blindare la difesa per un po', è vero che a livello difensivo non ne hai bisogno, non hai necessità, però ecco, l'eventuale ingresso di Calafiori potrebbe, diciamo così, essere l'antipasto di un addio eccellente, non magari eccellentissimo, e mi riferisco a Bremer. È chiaro che lì entra in gioco il Manchester United o un'eventuale offerta di altissimo livello da parte della Premier, 60 milioni in su, ecco, sotto i 60 la Juventus non si siede al tavolo, ma eventualmente anche di qualche altro giocatore. Rugani è molto vicino al rinnovo, però ce ne sono diversi altri, ecco, non bisogna precludersi nulla, sarà un mercato nel quale probabilmente ci saranno anche sorprese, probabilmente Giuntoli ci stupirà, spero, mi auguro, con effetti speciali più che altro in entrata rispetto a cessioni. Detto questo, bisogna tenere in considerazione tutto, non sorprendersi di nulla, almeno per il momento, e sapere che comunque la squadra cambierà molto fisionomia, serviranno tanti giocatori in entrata, ma qualcuno potrebbe andare via, e ragionando su un Calafiori in entrata, qualcun altro in difesa potrebbe, diciamo così, lasciare la Juventus. Poi c'è un altro nome, sempre sulla stessa tratta, Bologna Juventus o io Torino, insomma, per quanto riguarda la tratta stradale, per quanto riguarda la tratta di mercato, l'altro nome è quello di Ferguson, che è un interessamento che si è bruscamente interrotto dopo l'infortunio, confermata la diagnosi a caldo, la rottura del crociato, quindi i tempi li sapete, purtroppo li so anch'io per quanto riguarda il privato, e quindi ci vorranno tanti mesi, salterà anche l'inizio della prossima stagione Ferguson. A questo punto, avendo già un altro puntato su un altro giocatore che non era ancora pronto al 100% come Thiago Diallo, e lo abbiamo visto, non è ancora recuperabile, vedremo se entro la fine di questa stagione riuscirà a mettere qualche minuto, però insomma l'idea era quello di recuperarlo per l'inizio della prossima. Ecco, impegnarsi anche economicamente in un'altra trattativa per un giocatore che ne avrà ancora per circa, non lo so, 7-8 mesi, forse in questo momento la Juventus non se lo può permettere, ed è un peccato perché a livello di qualità e budget era un giocatore che entrava assolutamente da tutti i punti di vista nei parametri della Juventus, di Giuntoli, di Allegri, parametri tecnici, un giocatore che piaceva per il modo in cui interpretava il ruolo di centrocampista, gli inserimenti, anche qualche gol, un giocatore che chiaramente non chiedeva un ingaggio piuttosto alto, quindi da questo punto di vista poteva essere l'innesto perfetto nel centrocampo della Juventus. Attenzione, non parlavamo, perché in questo momento, come dicevamo, una trattativa che si è raffreddata, si è congelata più che raffreddata, visto l'infortunio, non parlavamo del sostituto di Rabiot, parlavamo semplicemente, però, dovendo andare a innestare diversi giocatori e soprattutto andare a puntare il centrocampo, che fino adesso è stato ed è il reparto più in fatica, più in difficoltà, poteva essere un ottimo nome, secondo me, per andare a fare il titolare aggiunto, non proprio il titolarissimo, però il titolare aggiunto, la prima riserva. Questo è quel che filtra ad oggi sull'asse Bologna-Torino, Torino-Bologna, e sarà un asse da tenere d'occhio nelle prossime settimane, che potrebbe vivere di surriscaldamenti immediati, potrebbe anche vivere di colpi di scena. E chiaramente la trattativa principale, il viaggio più atteso, è quello di un certo Thiago Motta, perché è chiaro che poi molto, se non tutto, ma anche molta parte del mercato dipenderà eventualmente dalla guida tecnica. Quindi se arriverà Thiago Motta ci saranno molte più probabilità, a mio giudizio, come capita spesso in questi casi, di poter arrivare, di poter provare per Zirze o per Calafiori o magari qualcun altro. Detto questo, dal punto di vista della guida tecnica non ci sono novità imminenti tra ieri e l'altro. Ecco, ieri non siamo andati in onda, però con le dirette, ma dicevamo, non è successo nulla di notevole o che ha cambiato i piani nella giornata di ieri, rimangono, diciamo così, le quotazioni degli ultimi giorni, e quindi al momento rimane in pole position Thiago Motta per l'eventuale successione di Max Allegri, ma ancora, diciamo così, il futuro di Max Allegri non è ancora totalmente scritto. Dipenderà da queste ultime settimane, dipenderà in parte anche dai risultati ottenuti, ma non soltanto. Dipenderà da una serie di valutazioni che ha iniziato a fare la società intesa come dirigenza da gennaio. Continua a fare la dirigenza e farà da qui a fine stagione. Al momento la sensazione è quella che si possa veramente cambiare e si possa puntare su Thiago Motta, ma non c'è ancora quella, diciamo così, sicurezza al 110%. Ecco, le probabilità sono molto alte, dicevamo, ma non c'è ancora quella certezza assoluta, sì, abbiamo deciso, si va verso Thiago Motta, nonostante i passi siano stati fatti, come giusto che sia, come legittimo che sia da parte di una dirigenza che ha fatto le sue valutazioni, ha sondato possibili alternative, ha trovato, diciamo così, una sponda importante dal punto di vista di Thiago Motta e è andato fino in fondo, nel senso che oltre ai primi contatti ci sono stati anche dei preaccordi con l'allenatore. Vedremo se poi ci sarà la decisione, dipende tutto poi dalla decisione di salutare Max Allegri, in quel caso o trovare una buona uscita, complicato, non semplice, più che complicato, non immediato, oppure mettersi l'anima in pace, pagare l'ultimo anno di stipendio a Max Allegri, che ha un contratto fino al 2025, e cambiare. Sarà un po' complicato il primo anno, perché chiaramente l'esborso per la guida tecnica sarà piuttosto pesante, ci sarà da pagare l'ingaggio di Max Allegri, che è un ingaggio di livello, 7 milioni e mezzo più bonus per quest'ultimo anno, più l'ingaggio di Thiago Motta. Ma è chiaro che ogni tanto nella vita, ma anche nel mondo lavorativo, quando si vogliono cambiare le cose e lo si vuole fare in maniera piuttosto netta, ogni tanto bisogna correre dei rischi, ogni tanto bisogna, tra virgolette, investire. La Juve di salti nel buio ne ha fatti recentemente, Maurizio Sarri dopo il quinquennio di Max Allegri, lo stesso Pirlo dopo l'anno di Sarri è stato un bel salto nel buio. Oggi probabilmente Thiago Motta non è un salto del buio di quel livello lì, anzi si sta dimostrando un allenatore che ha le caratteristiche per poter allenare ad alto livello in Serie A. Certo è che gli manca ancora l'ultimo step, uno step che può completare qui a Torino. Probabilmente a livello di pressione, a livello di grandissime squadre, di grandissime competizioni, non ha ancora l'esperienza. La potrà fare qui alla Juventus, evidentemente, se la dirigenza gliene darà l'opportunità. Quindi in questo momento, giusto per, siccome poi so che il grosso del discorso poi verte sempre su Thiago Motta, Allegri, perché poi è la scelta che determinerà tutto o tantissimo, comunque mercato, possibilità della Juve, progettualità, giovani e tante situazioni. Ecco, in questo momento possiamo dire che la situazione è questa, non è in stand by, è una situazione in evoluzione giornaliera da parte della dirigenza, che sta facendo le sue valutazioni. Diciamo così, ogni giorno che passa e ogni giorno in cui questo faccia a faccia tra Allegri e la società, la dirigenza tarda, è un segnale in più verso quantomeno dei dubbi o quantomeno, a mio giudizio, la volontà poi di voler veramente cambiare aria senza avere ancora la convinzione al 100%. Ecco, questa è un po' la situazione ad oggi, il 2 maggio, per quanto riguarda la Juventus. Parlavamo di Zirkzee in apertura, di Calafiori, en passant anche di Ferguson, per dire che la Juventus sta tenendo d'occhio questi giocatori e potrebbe veramente accelerare. Al netto di questo ci sono diversi altri club interessati, non soltanto a Thiago Motta, come è legittimo che sia, ma anche a questi giocatori. Su Zirkzee in particolare c'è stato un po' un valzer di squadre recentemente, nelle ultime settimane. Intanto è un giocatore che ha attirato anche gli sguardi e le attenzioni dall'estero, ma per rimanere, iniziamo dall'Italia, che è un pochino più semplice. Il Milan ci sta pensando seriamente, il Milan deve sostituire Giroud, che andrà a giocare in America. L'accordo è già arrivato, quindi non ci sono ripensamenti. Giroud ha deciso di lasciare il Milan alla fine di questa stagione, dopo comunque una stagione da protagonista, forse addirittura oltre le aspettative, secondo me, vista anche l'età, vista anche i presupposti. Comunque Giroud si è ritagliato un ruolo da protagonista in questa stagione con il Milan, ha accettato la corte dell'MLS, quindi dall'anno prossimo non ci sarà più. È chiaro che in questo senso l'attacco del Milan perde una figura centrale, anche a livello proprio di equilibrio di centravanti. Non puoi pensare di giocare con Leao centravanti. Jovic in questo momento non rappresenta un'alternativa all'altezza rispetto a Giroud, e quindi è chiaro che in questo momento il Milan sta facendo dei ragionamenti. Zirkzee potrebbe essere il nome perfetto. Lui può fare il centravanti, può anche fare la seconda punta in appoggio al centravanti, insomma può giocare con Vlahovic volendo, ma può giocare con Leao, perché è talmente atipico che veramente si sposa bene un pochino con diversi attaccanti e diversi tipi di attacco. Ecco, non è propriamente un esterno d'attacco, se si vuole proprio cercare di ragionare sul suo ruolo, può fare la seconda punta, può fare la prima punta, può fare anche il suggeritore, diciamo così. Però è un giocatore che ha veramente tante qualità, e attraverso queste qualità ti fa la differenza in diverse zone del campo, che non è così scontato. Quindi, come dicevamo, c'è il Milan che ci sta pensando seriamente, avrebbe anche un'esigenza forte di prendere Zirkzee, perché andrebbe a risolvere un gran problema, che è quello di Giroud. Togli Giroud, metti Zirkzee, sei perfetto, anzi, secondo me fai addirittura un upgrade da questo punto di vista. È chiaro che ci può stare, ci sta assolutamente il pressing del Milan sul giocatore. C'era anche l'Inter fino a qualche settimana fa, al momento la pista sembra essersi raffreddata, l'Inter, lo sappiamo, ha già messo segno dei colpi a parametro zero, che aveva già, diciamo così, definito negli scorsi mesi, saranno effettivi poi da giugno, Zielinski, ma non soltanto, un Inter che va a rinforzare ulteriormente la rosa, qualcuno andrà via, però una figura come Zirkzee in quell'attacco ce lo vedrei bene, a parte che faccio fatica a trovare una squadra in cui vedrei male Zirkzee, ma al netto di questo darebbe veramente una mano a supportare Lautaro Martinez. Lo vedo come Lautaro Martinez in questo momento è insostituibile, giocando con il 3-5-2 rimarrà Inzaghi, quindi immagino che non cambierà il sistema di gioco. Con il 3-5-2 Zirkzee può diventare, e siccome sarebbe la spalla ideale per Lautaro Martinez, vuol dire che si giocherà una maglia con Thuram. Al netto di questo potrebbe essere un sostituto idealmente e anche numericamente di Arnautovic, un giocatore che quest'anno ha avuto poca fortuna, è stato infortunato lungo, ha avuto anche tra l'altro un brutto infortunio, è tornato, però insomma ha trovato poco spazio. Numericamente, se l'Inter andrebbe o andrà, vedremo, a sostituire Arnautovic con Zirkzee, ci va a guadagnare. Però cosa è successo? Che dopo una accelerata degli ultimi giorni sembra aver un pochino mollato la pista l'Inter. Queste sono cronache in diretta, in tempo reale, nel senso che quel che vale oggi magari non vale domani. Noi vi raccontiamo la situazione com'è ad oggi, 2 maggio. Poi, come detto, il mercato è in continua evoluzione, quindi purtroppo, per fortuna, magari domani le cose cambieranno, saranno ribaltate. Ad oggi, come dicevamo, decisamente più il Milan rispetto all'Inter, che sembra aver frenato. Per la Juve, spalla ideale per Vlahovic. A questo punto molti chiederanno o possono domandarsi, ma evidentemente se arriva Zirkzee vuol dire che va via Chiesa? Non necessariamente, ma immagino io che se la Juventus dovesse fare uno sforzo importante per andare a prendere un attaccante di quel livello lì, anche economico, qualcuno andrà via. Sono quasi certo che qualcuno andrà via, e quel qualcuno potrebbe essere Chiesa, potrebbe essere eventualmente Ken o Milik. A livello di bilancio ed economico Milik sposta poco, Ken sposta un po' di più, Chiesa sposta tanto. Quindi in questo caso dipende un po' dalle scelte che farà Giuntoli. Io fossi la Juventus, in ogni caso, se non dovessi avere veramente un'offerta fuori budget, Chiesa lo terrei, perché ti permette anche di variare modulo, di cambiare qualcosa e di avere più alternative. Sarei più propenso ad una cessione di Ken rispetto a Milik, perché Milik il suo lo fa, è un centravanti che diciamo così ha trovato una nuova giovinezza qui alla Juventus, fa la riserva, lo fa senza creare particolari grattacapi, lo fa anche bene oggettivamente, quindi io non andrei a privarmi di un giocatore del genere, che tra l'altro è stato pagato molto poco e pesa anche relativamente a livello sia di bilancio che di ingaggio. Quindi da questo punto di vista io su Milik non avrei grossi dubbi, ne ho di più, ne avrei di più su Ken, anche sulla base del rendimento di questa stagione. È l'unico degli attaccanti ancora a quota zero, e ci sarà un motivo alla fine. Purtroppo lo so che ha giocato, ha fatto anche cose buone, gli sono stati tolti anche dei gol che aveva fatto per dei fuori gioco millimetrici, però al netto di questo poi alla fine dell'anno bisogna contare, e i numeri ti fanno la differenza, e nelle valutazioni e nelle decisioni poi alla fine le statistiche contano, possono contare di più o di meno, ma contano. E se tu alla casella gol fatti sei a quota zero, probabilmente non sei un attaccante su cui fare grande affidamento in una big come la Juventus. Senza nulla togliere, secondo me ha fatto comunque delle ottime prestazioni, si è sacrificato molto in alcune situazioni Ken, quindi questo gli va dato atto. Oggettivamente però 0 gol sono troppi pochi per un attaccante che comunque ha avuto delle chance e ha giocato. Quindi questa è un po' la situazione Juve-Bologna ad oggi, guida tecnica ma non soltanto. Zirkzee, come dicevamo, piace al Milan tanto, piaceva all'Inter che in questo momento un po' si è raffreddato, piace tanto alla Juventus, è sempre piaciuto, forse prima, forse qualche settimana fa la Juve pensava di avere poche chance di prenderlo, che avrebbe avuto comunque poche chance di competere. In questo momento forse ti accorgi che sì, concorrenza c'è, perché non può non essercene su Zirze, però oggettivamente non dico che sei in pole, ma ci puoi provare seriamente. Parlavamo anche di concorrenza estera, perché poi sarebbe tutto facile senza l'estero. In realtà l'estero è quello che sposta di più, perché a livello di potere d'acquisto eccetera eccetera, dalla Premier soprattutto, ma anche dalla Bundesliga, sappiamo che i rapporti sono un po' diversi. E quindi cosa vuol dire? Che se dovesse arrivare l'Arsenal, se dovesse arrivare qualche altro club a provarci seriamente, sarebbe complicato competere con loro. Al momento di affondi veri non ce ne sono stati, di interessamenti sì, e quindi c'è da aspettare, vedere come si evolverà il mercato, soprattutto quale decisione prenderà il giocatore, il Bologna. Il giocatore al momento non ha avanzato delle preferenze, il Bologna chiaramente tende ad aspettare per creare un'asta e ricavare il più possibile dalla cessione di un attaccante che molto probabilmente, si è capito, andrà via. Adesso il compito del Bologna è quello di provare a valorizzare il più possibile. Ricordiamoci che c'è questo diritto, diciamo così, del 40% che avanza il Bayern Monaco, quindi per un'eventuale cessione il Bologna dovrà fare grossi numeri, perché buona parte poi entrerà nelle casse del Bayern Monaco. Oggi come oggi la situazione è questa, poi come dicevamo passibile di cambiamenti già nella serata di oggi, magari nella giornata di domani, mercato in evoluzione da tenere d'occhio. Non ci sono chiaramente solo i giocatori del Bologna nell'orbita di mercato Juventus, ma dovendo oggi affrontare un discorso sulla guida tecnica, ma non soltanto, è giusto anche dare priorità a queste operazioni che potrebbero diventare importanti, così come quella Calafiori in difesa, che come dicevamo non è una priorità assoluta, perché la Juventus ha bisogno di giocatori a centrocampo, soprattutto in difesa sei abbastanza coperto, soprattutto giocando a tre, hai parecchie alternative in tutti i ruoli e in tutti i reparti. Però uno giovane come Calafiori, che si sta dimostrando tra l'altro di buon livello in più ruoli, non solo centrale ma può fare anche l'esterno volendo, quindi giocatore duttile che ti può andare a, diciamo così, sulle orme di Danilo per quanto riguarda la duttilità, poi è un giocatore diverso, però un giocatore che io fossi la Juventus non scarterei a priori, anzi ci darei un occhio di riguardo, perché mi sembra che in questo momento sia arrivato il momento giusto per un salto definitivo di qualità in una big. Anche per un difensore, anche per un giocatore come Calafiori, il pensiero di poter andare l'anno prossimo, diciamo da quest'estate, a giocarti le tue chance in una squadra come la Juventus, accanto a Bremer, di fianco a Danilo, insieme a Gatti, insieme a tanti altri, è un'opportunità che quantomeno valuterei. Poi magari ci sono altre opportunità, ci sono altre offerte, va bene tutto, però come spesso accade, lo abbiamo visto con De Ligt. De Ligt era capitano dell'Ajax, a 19 anni poteva andare dove voleva. L'investimento è stato importante, però alla fine lui ha scelto la Juventus, anche per un motivo di apprendistato, l'ha detto lui stesso, andare a maturare accanto a Chiellini e Bonucci probabilmente gli ha fatto molto bene, piuttosto che andare altrove. Quindi da questo punto di vista non ci sono più Chiellini e Bonucci, ma comunque Danilo e Bremer offrono secondo me un buon compromesso da quel punto di vista. Ecco, fossi Calafiori, un pensierino in più alla Juventus rispetto che ad altri club chiaramente lo avrei. Poi dipende da tante cose, dipende dalla trattativa, da un'eventuale offerta alla Juventus, da eventuali altre offerte che possano superare quelle della Juve. Quindi il mercato, lo sappiamo, è fatto di tante componenti, ma una fondamentale è la volontà del giocatore. E in questo momento, se la Juventus riuscisse a far breccia nel Bologna, ma soprattutto in Calafiori, potrebbe aver fatto un passo importante e magari in più rispetto alla concorrenza.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
l'unica che conta.
L'ora della vecchia signora.
Di nuovo insieme, 15.35, sempre in diretta, l'ora della vecchia signora su Radio Bianconera e consigli per gli acquisti. Ci siamo un po' sbilanciati sull'asse Bologna-Torino e viceversa per quel che potrebbe capitare quest'estate, non soltanto a livello di guida tecnica, perché i nomi li abbiamo fatti, non sono solo quelli, però insomma in questo momento diciamo un occhio di riguardo della Juventus nei confronti del Bologna c'è, poi bisogna vedere come si svilupperà la situazione, però in questo momento è chiaro che diciamo così il club rossoblu è un osservato speciale. Ripartiamo con i vostri messaggi, come dicevamo, i dubbi, anche il vostro pensiero su Thiago Motta, ma non soltanto, anche Zirze e Calafiori, questo mercato che sta pendendo verso l'Emilia. Ciao Alberto, che ne dici di Bresciani del Frosinone? Che dicono tutti, ne dicono tutti un gran bene in tutti i ruoli e sembra che la Juve voleva portarlo a gennaio. Adriano da Pioltello, allora, è un giocatore su cui la Juventus mezzo pensierino lo aveva già fatto, ti confermo. Ti dico anche che io l'ho visto giocare, non ho seguito così tanto il Frosinone purtroppo per dare un giudizio definitivo al 100%. Per quello che ho visto mi sembra un buon centrocampista. Ecco, se ci fosse l'opportunità di un investimento contenuto per portare a casa un giocatore come Brescianini, lo farei sicuramente. Lo farei sicuramente, come detto, la prossima stagione ci sono tante competizioni, 50 partite, quelli che abbiamo secondo me non bastano neanche per una trentina. Vedendo anche le problematiche che ci sono state in questa stagione, quindi assolutamente sarebbe un giocatore da non lasciarsi scappare. Chiaramente dipende anche molto dalla valutazione, perché a certe cifre sì, adesso non ti so dire una cifra netta, però non andrei oltre delle cifre importanti, ecco, non andrei verso cifre importanti, perché quelle le destinerei a giocatori veri, a giocatori veri fatti finiti che ti fanno la differenza. Preferisco spendere qualcosa in più per Zirze piuttosto che prenderne due così così. Cioè, Bresciani, detto tutto, è un giocatore che comunque nella rosa della Juventus ci può stare come riserva, come diciamo così comprimario. Come siamo messi male, speriamo che arrivino Thiago Motta e tre giocatori del Bologna e qualcuno del Monza, ma siamo diventati come la Fiorentina? Fabio da Pistoia. No, come la Fiorentina no, che tra l'altro giocherà in Conference League, però in questo momento è chiaro che se prima potevi andare a prendere i Vlahovic, i Bremer, i De Ligt e i Cristiano Ronaldo, oggi non lo puoi più fare, non lo puoi proprio fare, quindi devi fare di necessità virtù e devi fare le valutazioni. Detto questo, uno come Zirze secondo me è un buon prospetto, un buon giocatore ma anche un buon prospetto, quindi ha molto senso fare un investimento anche importante su un giocatore come lui. Calafiori stesso discorso, anche lui è giovane, quindi non mi sento di sminuire il mercato della Juventus nel caso in cui i bianconeri provassero veramente ad affondare per questi due nomi, perché secondo me sono in linea anche con la nuova politica societaria, che è una politica oggettivamente diversa rispetto a quando si prendevano i Bonucci dal Milan, i Dani Alves a parametro zero e Cristiano Ronaldo a 100 milioni dal Real Madrid e il Khedira a parametro zero. Purtroppo le cose cambiano, i cicli finiscono, questo nuovo ciclo che darà priorità ai giovani. Dicevo, darà priorità ai giovani, magari non a campioni al 110% come era già Cristiano Ronaldo e tanti altri campioni che magari lo potranno diventare in maglia Juventus. Ieri sera ho visto l'incredibile connubio tra il muro giallo e i giocatori del Borussia, che invidia, è stata un'immagine emozionante. Prendiamo esempio il Borussia e la prova che quando c'è unità, sacrificio, disponibilità e si getta il cuore oltre l'ostacolo, nulla è impossibile. Io non stravedo per Allegri il suo gioco piatto e facilmente leggibile, ma finché allenerà la mia squadra, puntini di sospensione. Luca da Genova, abbiamo capito esattamente il tuo pensiero. Molti tendevano a sottovalutare l'impegno del PSG contro il Borussia a Dortmund, ma non è mai semplice, non è mai semplice uno stadio particolare, un impatto emotivo anche di alto livello. La Juve, vi ricordate, lo aveva profanato, diciamo così, con un gol di Tevez dopo pochi minuti, un gran gol di Tevez dopo pochi minuti, probabilmente non era un grandissimo Borussia Dortmund quello, ma al netto di questo è una squadra sempre da prendere con le pinze. Il Borussia Dortmund sembra sempre scarsa o sembra sempre abbordabile, ma poi alla fine andare a giocare lì è sempre complicato. Chi ha giocato a calcio poi lo sa bene, come Claudio Marchisio, che lo ha detto mi pare sui social pochi giorni fa, diceva attenzione, Attenzione al PSG, perché sì, tu favorito, favoritissimo, rimane favorito il PSG probabilmente per il passaggio del turno. Però intanto abbiamo visto com'è andata, ha faticato il PSG a Dortmund. Per larghi tratti della partita, la stessa partita l'ha dominata il Borussia. Quindi vediamo cosa succederà al Parco dei Principi, però in questo momento il Borussia un pezzettino lo ha fatto, un passo in più lo ha fatto. Che pensate di questa formazione? Perin, Danilo Bremer, Gialò, Calafiori, quindi suppongo a 4, Locatelli, Jorginho, Cambiaso, quindi suppongo a 3, a meno che non sia un 4, Chiesa, Vlahovic, Gudmundsson. Gudmundsson è un altro giocatore di cui si sta parlando un po' meno in questi ultimi giorni, in queste settimane, rimane un giocatore di interesse. Poi il mercato va un po' così a folate, no? Un giorno attenzione più un altro, un giorno si pensa più quell'altro là, poi tornerà probabilmente anche, perché il mercato poi è ciclico, il nome di Gudmundsson. Ci sono anche altre squadre su di lui, come è normale che ci sia sui gioielli di questa Serie A. Al netto di questo, allora, io vi boccio un nome, ve lo dico adesso: per me Jorginho ha fatto il suo tempo, è un grande giocatore, ha grandissime qualità, lo avrei visto volentieri alla Juve anni fa, assolutamente. Oggi però secondo me si può veramente andare un po' oltre, perché sennò si rischia veramente sempre di tornare a giocatori che erano già nel mirino 5 anni fa, 6 anni fa. A questo punto dico, tenderei a sbilanciarmi su qualche altro nome, ecco, quindi Jorginho magari no. Gli altri sono tutti nomi papabili. Io ho un dubbio per Szczęsny, perché non è detto che Szczęsny vada via, bisogna trovare un'offerta di una squadra che soddisfi la Juventus, quindi se questo presupposto sarà soddisfatto allora si andrà via, altrimenti no, quindi non è assolutamente detto che vada via Szczęsny, però è chiaro che le possibilità ci sono. Al netto di questo non mi dispiace, non capisco se un 4-2-3-1 che potrebbe, o un 4-3-3, però mi stuzzica soprattutto questo attacco Chiesa, Vlahovic, Gudmundsson, non è niente male, immaginatevelo anche con Zirze. Insomma, con questi ultimi anni la Juve ha perso quel prestigio, a venire a giocarci sarà dura a prendere quei nomi, scrive Roberto. Ha perso il prestigio di venire a giocarci, cioè ha perso un po' quella pill che invece ha avuto, altro che se ha avuto negli ultimi anni. Sì, è vero, rispetto, beh, ma è inevitabile che sia così, rispetto a 4, 5, 6, 7 anni fa, è vero, però rimane sempre la Juve. Cioè io quel che mi dico è che se fossi un giocatore, avere l'opportunità di vestire la maglia della Juventus, anche se non è favorita per lo scudetto e anche se non vincerà la Champions l'anno prossimo, però al netto di questo, vestire la maglia della Juventus per me giocatore sarebbe sempre una bella, bellissima opportunità. Quindi un pensierino ce lo farei, ecco, però è vero, è inevitabile che rispetto a qualche anno fa l'appeal, anche perché il livello non è più quello lì, dobbiamo dirci le cose come stanno, purtroppo mantenersi allo stesso livello con un ricambio generazionale non è semplice. La Juventus il ricambio generazionale l'ha messo in atto già da qualche anno, diciamo che è in atto, e quindi in questo momento, purtroppo per fortuna, meno campioni, più giovani, livello leggermente più basso, e lo abbiamo visto anche banalmente nella corsa con l'Inter, lo abbiamo visto anche altrove, lo vedremo probabilmente anche l'anno prossimo in Europa, purtroppo. Abbiamo qualche vocale da sentire dei nostri ascoltatori, come al solito puntualissimi, direi di ascoltarlo. Sentiamo.
Buongiorno Bomber, Cristian da Campobasso.
Ciao.
Spero che il tuo recupero proceda ottimamente. Per quanto riguarda la stagione, io immagino che ci sia questa voglia di cambiare, come dicevo, maggio è arrivato, il 15 maggio è determinante per post finale Coppa Italia, e lì secondo me il 16 sapremo il tutto sul prossimo anno. Speriamo in questi 15 giorni Champions e finale. E come dicevo, giugno arriverà, fino alla fine.
Mi piace che molti stanno aspettando giugno come se fosse veramente la liberazione, ma effettivamente in quest'ultimo girone come dare torto. Io temo, spero che la Juve non si ritrovi, e spero proprio di no, in un limbo di mancanza di stimoli, di motivazioni in questo finale, che nemmeno la finale di Coppa Italia possa alzarli. E mi auguro e spero che si possa tornare a fare qualcosa, soprattutto nella finale di Coppa Italia, perché sarebbe un peccato essere arrivati fino alla finale e poi non giocarsela o giocarsela male. Quindi io spero che, se per caso non ce li hanno, li ritrovino, e se ce li hanno, li mantengano gli stimoli e le motivazioni i giocatori della Juventus, perché comunque è vero che non stai giocando per la Champions, ma una Coppa Italia è molto utile in questo momento, soprattutto in questo momento storico per questa Juve. Mi si può spiegare perché tutte le migliori squadre europee dai quarti in poi giocano tutte col tridente oppure con uno dietro, e la Juve gioca con i due attaccanti più l'equilibrio? Quindi tutti gli altri incapaci, ci scrive Luca. Beh, lì va un po' a momenti, anche i sistemi di gioco sono frutto anche di momenti, di trovate, anche alcune volte, però è vero che in Europa abbiamo visto anche partite 3-3, 4-4, 4-4, no, insomma, partite in cui si segna tanto, tante occasioni. Si tende più a dare priorità al gioco offensivo e si tende a cercare di dominare l'avversario più che a difendere. Questa forse è una mentalità più europea, europeista rispetto all'Italia, in cui, faccio un esempio, la prima del campionato, Inzaghi, Inter, gioca col 3-5-2. Il Milan no, ma la terza di nuovo gioca col 3-5-2. Adesso sto andando un po' a memoria e faccio fatica, ma trovatemi un altro campionato, Premier, Liga, Bundesliga, in cui le prime due squadre nelle prime tre giocano col 3-5-2. Poi può essere una casualità, può esserci 170 spiegazioni. Però sono d'accordo su questo fatto che in Italia la mentalità media. Poi ci sono le eccezioni, poi c'è il Bologna, cioè insomma, Gasperini, eccetera, eccetera. Però mediamente la mentalità è un pochino più difensivista. Cioè in Italia, anche quando si va a giocare in Europa, il primo punto è cercare di non prendere gol. Il secondo punto è cercare di farlo, eccetera, eccetera. Il terzo punto magari cercare di anche avere spettacolo nel gioco, eccetera, eccetera. Però il primo punto è quello di non prendere gol. Storicamente, per la Juve lo è stato e lo è, ma anche per Inzaghi. E tendenzialmente per molte squadre che ragionano così. All'estero è diverso, lo abbiamo visto in questa Champions, ma lo vediamo anche in Europa League. Tra l'altro, stasera, se non erro, ci sarà la Roma di scena contro il Leverkusen, campione di Germania. Questa è una bella sfida per vedere anche, insomma, il valore della Roma di De Rossi, che ha fatto ottime cose, ha avuto qualche frenata ultimamente, però insomma è una squadra che si sta ritagliando un ruolo importante, sia in campionato, è tornata in corsa per la Champions, ma anche in Europa ha la possibilità di andare in finale di Europa League dopo aver eliminato il Milan. Quindi vediamo, vediamo, vediamo. Ma al netto di questo sono d'accordo con Luca, cioè molto spesso forse manca un po' di coraggio alle italiane, in Serie A, ma anche in Europa, nell'andare a provare, a vedere, a giocare in un certo modo, un pochino più a viso aperto. E questo credo che sia un'abitudine, non lo so, forse un retaggio anche culturale, del catenaccio, di tante altre cose, non lo so, però lo noto anche io. Ben trovato Alberto, come stai? Un pochino meglio, dai, un pochino meglio, grazie. Si parla tanto di allenatori, calciatori, sinceramente la mia preoccupazione rimane l'obiettivo Champions, e la Roma è abbastanza in forma. Vedere Dybala con quella maglia fa ancora tanto male. Sì, è una delle cose che ho fatto più fatica a spiegarmi negli ultimi anni, veramente. Il mancato rinnovo di Dybala, al netto di tutte le diatribe, le discussioni che ci sono state, ce ne sono state tante, e gli errori di Dybala sono stati palesi. Ma al netto di questo, ho fatto veramente fatica a spiegarmi, continuo a farlo, il fatto che la Juventus abbia deciso scientemente di abbandonare Dybala a parametro zero. Non credo che me ne farò mai una ragione, ecco. Non rinuncerei mai a Bremer. No, però per 75 milioni io pensierino lo farei. Chiunque arriverà alla Juventus non credo ci porterà subito alla vittoria. Un abbraccio, Terry. Ciao Terry, un abbraccio a te. Sono d'accordissimo su quest'ultimo punto, che è il punto poi focale, cioè non aspettiamoci l'anno prossimo, eventualmente arriva Thiago Motta, e non aspettiamoci l'anno prossimo che si vinca lo scudetto. E vi dico di più, non credo nemmeno che l'anno prossimo si vedrà una Juventus stile Bologna di quest'anno. Cioè difficilmente un allenatore pronti via a prendere la squadra in estate, e da settembre si vede già un marchio di fabbrica, un cambio di gioco, di mentalità netto, una squadra che gioca in modo diverso, una squadra arrembante, una squadra che ha, diciamo così, metabolizzato tutto il senso e il modo di giocare dell'allenatore. Credo che sia una situazione graduale, quindi ci si arriverà probabilmente, ma mettiamo in preventivo i primi mesi e magari anche addirittura il primo anno in cui la Juve sarà ancora un po' un cantiere e insomma mancheranno dei punti di riferimento e ci vorrà un po' di tempo per arrivare a codesti punti di riferimento e magari anche a risultati e prestazioni. Questa è una sensazione, poi se mi smentisse in positivo sarei felicissimo, Thiago Motta eventualmente se dovesse arrivare, ma al netto di questo ci vorrà un po' di tempo in caso di cambio della guardia alla guida tecnica per andare a impostare una nuova squadra con nuovi parametri, una nuova mentalità. È abbastanza semplice intuire il perché, però è così. Diego da Verona, sulla carta decisione di Giuntoli, sulla quasi certa decisione di Giuntoli di cambiare tecnico, hanno inciso risultati e prestazioni della squadra da febbraio, od anche le diversità di vedute e le scelte con Allegri nel povero mercato invernale? Questa è una domanda molto specifica e ti dico la verità, te lo dico molto sincero. Tra Giuntoli e Allegri non c'è mai stato, al netto delle parole anche di stima reciproca che ci sono state, non c'è mai stato quel rapporto consolidato e di grande armonia sportiva e tecnica che magari c'era stato negli anni scorsi con altri dirigenti. Non c'è stato in questi mesi qua. Sono due, diciamo così, colonne in questo momento della Juventus che però viaggiano su dimensioni diverse, che viaggiano su frequenze diverse. Sicuramente il fatto che Allegri quest'inverno abbia chiesto due o tre giocatori veri di altissimo livello, giustificandoli con il fatto di poter continuare a lottare per lo scudetto, dicendo: ragazzi, se mi prendete, questo ve lo sintetizzo, ma il senso è quello, se mi prendete Cup Miners e altri due di quel livello lì, noi riusciremo a lottare con l'Inter. Le decisioni della dirigenza e della società sono state altre, sono arrivati Alcaraz e Thiago Chalot, che chiaramente non erano due rinforzi di altissimo livello. La Juve poi è crollata, non è crollata perché non sono arrivati Cup Miners e gli altri, ma oggettivamente poi si è visto alla lunga quel gap che i bianconeri erano riusciti a mascherare nel girone di andata grazie alla grinta, alla coesione, ai gol al 90esimo, eccetera eccetera, e quindi così è stato. Quello ha scavato un solco, ma i solchi c'erano già prima, c'erano anche dopo. Come detto, il rapporto tra Giuntoli e Allegri non è un rapporto di armonia assoluta e di condivisione totale, non lo è per una situazione caratteriale, non, magari di pregressi, eccetera eccetera. Quindi sulla decisione, per ricapitolare e rispondere alla domanda di Diego, hanno inciso un po' tutte queste cose, sicuramente i risultati, perché avesse continuato come nel girone di andata probabilmente non ci sarebbero stati i presupposti per fare delle valutazioni alternative a Max Allegri in panchina. I risultati hanno creato questi presupposti. Il rapporto oggettivamente tra Giuntoli e Allegri ha fatto il resto. E si è arrivati in questo momento in cui, al netto delle parole di circostanze di facciata, si andrà avanti insieme, si proseguirà insieme, i segnali, ce ne siamo accorti un po' tutti, sono quelli di un freddo, un grande freddo, medio freddo, piccolo freddo, ma comunque una situazione di freddezza tra dirigenza Allegri che non si sono ancora visti, che non hanno ancora iniziato a pianificare il futuro, che non si sono ancora detti, o forse lo hanno fatto e non lo sappiamo, ma non si sono ancora detti evidentemente quello che sarà nella prossima stagione. Quindi questa è una situazione, è piuttosto delicata la situazione, poi si andrà a risolvere in un certo modo, però in questo momento la situazione Giuntoli Allegri è esattamente questa, almeno per quanto ne sappiamo noi. Poi chiaro, non viviamo quotidianamente la continassa, quindi purtroppo magari non sappiamo tutto, però qualcosa sappiamo. Perché nessuno pensa a Lovric dell'Udinese, Giuseppe, di finale Ligure, credo. Sì, è un buon prospetto anche lui, non lo so, non sono, sì, forse è un buon giocatore, ma non sono convintissimo al 100%. Fabio di Treviso: io come giocatore di fascia destra prenderei Nandez del Cagliari, anche questo un cavallo di ritorno e di battaglia juventino, è stata vicino alla Juventus, un po' sorpresa qualche anno fa Nandez, poi non se ne fece nulla, sembrava fatto. È un buon giocatore. È un buon giocatore che, secondo me, al Cagliari ha trovato la sua dimensione. Si sta confermando sempre a buoni livelli. Se ci fate caso, gioca sempre abbastanza bene. Non ha mai passaggi a vuoto totali e periodi bui. Quindi potrebbe essere una buona idea. Anche lui è un giocatore che, ragionando su una rosa da implementare, andrei a inserire in rosa, non lo vedrei come un titolare, ecco, un titolarissimo. La Juve storicamente non ha mai preso top allenatori che poi lo sono diventati. Siverissimo, puntare su Van de Putte invece di Gudmundsson, sono onesto, Tommaso da Grosseto non conosco come conosco Gudmundsson Van de Putte, quindi non ti so dire. Gudmundsson, secondo me, bisogna anche ragionare su quelli che si sono dimostrati all'altezza in questa Serie A facendo un certo tipo di prestazioni e risultati. Gudmundsson non si può dire nulla. Zirkzee non si può dire nulla. Calafiori, ragazzi, prestazioni da top. Quindi è anche un premio a quello che hanno fatto vedere in campo. È giusto che sulle tracce di questi giocatori ci siano squadre grandi e importanti, perché hanno fatto vedere delle cose grandi e importanti. Abbiamo dei vocali da sentire, sentiamoli.
Buon pomeriggio, Silvano da Empoli. Permettetemi un concetto. Ora, la Juventus ha un direttore sportivo che è il signor Giuntoli, a cui sono stati dati pieni poteri. L'anno scorso non avevamo un dirigente di livello, quest'anno abbiamo un dirigente importante, uno che conosce il calcio. E allora noi tifosi vogliamo chiarezza. Punto primo, la Juventus quest'anno può arrivare quarta e raggiungere il posto Champions per poi poter ricominciare, ma dall'anno prossimo bisogna che il dottor Giuntoli faccia una squadra competitiva, prendendosi le sue responsabilità, sia se manderà via Allegri o sia se prenderà il nuovo allenatore.
Allora, è vero che sarà il primo vero, vero, vero mercato di Giuntoli nel quale si dovrà prendere le responsabilità. La decisione sull'allenatore, sì, la prenderà Giuntoli, ma è una decisione congiunta. È una decisione che non può prendere Giuntoli da solo. Lui può prendere un indirizzo, ma deve essere una decisione avallata e confermata sia dal presidente e dall'amministratore delegato, ma soprattutto dalla proprietà. Quindi in questo senso è una scelta concertata con i vertici, come è giusto che sia, perché è una decisione che sposta sia a livello tecnico, ma soprattutto a livello economico. Quindi, se da un punto di vista tecnico Giuntoli ritiene che l'avventura di Allegri debba essere arrivata al capolinea, farà, se non l'ha già fatto, presente questo ai dirigenti, che avalleranno la sua scelta. Chiaramente sia Scannavino che Ferrero avranno un occhio più al bilancio, ma credo che in questo momento la Juventus se lo sia permettere. Quando ci sarà anche la conferma definitiva da John Elkann, che di fatto è il proprietario ed è lui che ha l'ultima parola a riguardo, si andrà verso la definizione di questo addio. Ecco, queste sono le procedure che mi immagino io in una situazione come quella di Allegri. È per quello che non ci sono ancora segnali concreti in un senso o nell'altro, non c'è certezza, c'è ancora qualche dubbio, per quello che non c'è ancora stato questo faccia a faccia, perché evidentemente la situazione è abbastanza complessa ed è esposta anche tanto a livello di bilancio. Sul mercato, chiaramente, invece, è una decisione solo tecnica che deve prendere Giuntoli. È chiaro che per investimenti di un certo livello, allora no, allora bisogna che ci sia anche l'avallo della proprietà, ma in questo momento io non credo che la Juventus farà grossissimi, immensi investimenti, quindi per tutto il resto c'è Cristiano Giuntoli. Sono già le 16, abbiamo ancora diversi messaggi e vocali che lasciamo volentieri in eredità a Claudio Zuliani. Con la Juve in gol noi ci salutiamo perché sono le 16 in punto. Con me ci vediamo direttamente lunedì, ma rimanete con noi qui su Radio Bianconera per godervi tutta l'attualità, diciamo così, della Juventus in vista del prossimo match contro la Roma. Mi raccomando, rimanete con noi. Un saluto a tutti, ciao!
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.